Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
Carlo Magno cavalcava la testa dell'esercito dei Franchi. Erano in marcia d'avvicinamento. Non c'era fretta. Non s'andava tanto svelti. Attorno all'imperatore facevano gruppo i paladini, frenando per il morso gli impetuosi cavalli. E in quel caracollare e dar di gomito, i loro argentei scudi s'alzavano e s'abbassavano come branchie d'un pesce. A un lungo pesce tutto scaglie somigliava l'esercito. A un'anguilla. Contadini, pastori, borghigiani accorrevano ai bordi della strada. «Quello è re! Quello è Carlo!» e si inchinavano giù a terra, ravvisandolo, più che dalla poco familiare corona, dalla barba. Poi subito si tiravano su per riconoscere i guerrieri. «Quello è Orlando! Ma no, quello è Ulivieri!» Non ne imbroccavano uno, ma tanto era lo stesso, perché questo o quell'altro, lì c'erano tutti e potevano sempre giurare d'aver visto chi volevano. Agilulfo, cavalcando nel gruppo, ogni tanto spiccava una piccola corsa avanti, poi si fermava ad aspettare gli altri, si girava indietro a controllare che la truppa seguisse compatta, o si voltava verso il sole come calcolando dall'altezza sull'orizzonte l'ora. Era impaziente. Lui solo, lì in mezzo, aveva in mente l'ordine di marcia, le tappe, il luogo al quale dovevano arrivare avanti notte. Quegli altri paladini, ma sì, marcia d'avvicinamento, andar forte o andar piano e sempre avvicinarsi. E con la scusa che l'imperatore, vecchio e stanco, a ogni taverna erano pronti a fermarsi per bere. Altro per via non vedevano che insegne di taverne e deretani di serve, tanto per dire quattro impertinenze. Per il resto viaggiavano come chiusi in un baule. Carlo Magno era ancora quello che provava più curiosità per tutte le specie di cose che si vedevano in giro.
Le anatre!
Esclamava. Ne andava per i prati lungo la strada a un branco. In mezzo a quelle anatre era un uomo, ma non si capiva cosa diavolo facesse. Camminava accoccolato, le mani dietro la schiena, alzando i piedi di piatto come un palmipede, col collo teso e dicendo «qua, qua». Le anatre non gli badavano nemmeno, come se lo riconoscessero per uno di loro. E a dire il vero, tra l'uomo e le anatre, lo sguardo non faceva gran distacco, perché la roba che aveva indosso l'uomo, d'un colore bruno terroso, pareva messa insieme in gran parte coi pezzi di sacco, presentava larghe zone d'un grigio verdastro, preciso alle loro penne, e in più c'erano toppe e brandelli e macchie dei più vari colori, come le striature iridate di quei volatili. «Ehi tu! Ti par questa la maniera di inchinarti all'imperatore?» gli gridarono i paladini, sempre pronti a grattar rogne. L'uomo non si voltò, ma le anatre, spaventate da quelle voci, frullarono su a volo, tutte insieme. L'uomo tardò un momento a guardarle levarsi, naso all'aria, poi aperse le braccia, spiccò un salto e così, spiccando salti e starnazzando con le braccia spalancate da cui pendevano frange di sbrindellature, dando risate in qua, qua, pieni di gioia, cercava di seguire il branco. C'era uno stagno. Le anatre volando andarono a posarsi lì a fior d'acqua e leggere, ad ali chiuse, filarono via nuotando. L'uomo allo stagno si buttò sull'acqua giù di pancia, sollevò enormi spruzzi, s'agitò con gesti incomposti, provò ancora un qua, qua, che finì in un gorgoglio perché stava andando a fondo. Riemerse, provò a nuotare, riaffondò. «Ma è il guardiano delle anatre quello?» chiesero i guerrieri a una contadinotta che se ne veniva con una canna in mano. «No, le anatre le guardo io, sono mie, lui non c'entra, è Gurdulù», disse la contadinotta. «E che faceva con le tue anatre?» «Oh, niente, ogni tanto gli piglia così, le vede, si sbaglia, crede d'essere lui, crede d'essere anatra anche lui, crede d'essere lui le anatre, sapete com'è fatto Gurdulù, non sta attento. Ma dove è andato adesso?» I paladini si avvicinarono allo stagno. Gurdulù non si vedeva. Le anatre, attraversato lo specchio d'acqua, avevano ripreso il cammino tra l'erba con i loro passi palmati. Attorno allo stagno, dalle felci, si levava un coro di rane. L'uomo tirò fuori la testa dall'acqua tutto a un tratto, come ricordandosi in quel momento che doveva respirare. Si guardò smarrito, come non comprendendo cosa fosse quel bordo di felci che si specchiavano nell'acqua a un palmo dal suo naso. Su ogni foglia di felce era seduta una piccola bestia verde, liscia liscia, che lo guardava e faceva con tutta la sua forza «Gra, gra, gra!» «Gra, gra, gra!» rispose Gurdulù, contento, e alla sua voce da tutte le felci era un saltar giù di rane in acqua, e dall'acqua un saltar di rane a riva, e Gurdulù gridando «Gra!» spiccò un salto anche lui, e fu a riva, fradicio e fangoso dalla testa ai piedi, s'accoccolò come una rana e gridò un «Gra!» così forte che in uno schianto di canne ed erbe ricadde nello stagno. «Ma non c'è nega?» chiesero i paladini a un pescatore. «Alle volte un mobò si dimentica, si perde. A negare no. Il guaio è quando finisce nella rete con i pesci. Un giorno gli è successo mentre si era messo lui a pescare. Butta in acqua la rete, vede un pesce che è lì lì per entrarci e si immedesima tanto di quel pesce che si tuffa in acqua ed entra nella rete lui. Sapete com'è Omobò? Omobò, ma non si chiama Gurdulù. Omobò lo chiamiamo noi, ma quella ragazza, ah, quella non è del mio paese. Può darsi che al suo lo chiamino così. E lui di che paese è? Beh, gira». La cavalcata fiancheggiava un frutteto di peri. I frutti erano maturi. Con le lance i guerrieri infilzavano le pere, le facevano sparire nel becco degli elmi, poi sputavano i torsoli. In fila in mezzo ai peri, chi vedono? Gurdulù Omobò. Stava con le braccia alzate tutte contorte, come rami, e nelle mani e in bocca e sulla testa e negli strappi del vestito aveva pere.
«Guardalo che fa il pero!» diceva Carlo Magno ilare.
«Ora lo scuoto!» disse Orlando, e gli menò una botta. Gurdulù lasciò cadere le pere tutte insieme, che rotolarono per il prato in declivio, e vedendole rotolare, non seppe trattenersi dal rotolare anche lui come una pera per i prati, e sparì così alla loro vista. «Vostra maestà lo perdoni», disse un vecchio ortolano. «Martinsù non capisce alle volte che il suo posto non è tra le piante o tra i frutti inanimati, ma tra i devoti sudditi di vostra maestà». «Ma cos'è che gli gira a questo matto che voi chiamate Martinsù?» chiese Bonario, il nostro imperatore. «Mi pare che non sa manco cosa gli passa nella crapa».
«Che possiamo capirne noi, maestà?» Il vecchio ortolano parlava con la modesta saggezza di chi ne ha viste tante. «Matto, forse, non lo si può dire. È soltanto uno che c'è, ma non sa d'esserci».
«Oh, bella! Questo suddito qui, che c'è, ma non sa d'esserci, e quel mio paladino là che sa d'esserci e invece non c'è. Ma fanno un bel paio, ve lo dico io!»
Di stare in sella Carlo Magno era ormai stanco. Appoggiandosi ai suoi staffieri, ansando nella barba, bofonchiando, «Povera Francia!» smontò.
Come un segnale, appena l'imperatore ebbe messo piede a terra, tutto l'esercito si fermò e allestì un bivacco. Misero su le marmitte per il rancio.
«Portatemi qui quel gurgug, come si chiama?» fece il re.
«A seconda dei paesi che attraversa», disse il saggio ortolano, «e degli eserciti cristiani o infedeli cui s'accoda. Lo chiamano Gurdurù, o Gud Yusuf, o Ben Van Yusuf, o Ben Stambul, o Pestanzulo, o Bertinzulo, o Martin Bon, o Mon Bon, o Mo Bestia, oppure anche il Brutto del Vallone, o il Gian Piaciasso, o Pier Paciugo. Può capitare che in una cascina sperduta gli diano un nome del tutto diverso dagli altri. Ho poi notato che dappertutto i suoi nomi cambiano da una stagione all'altra. Si direbbe che i nomi gli scorrano addosso senza mai riuscire ad appiccicarglisi. Per lui, tanto, comunque lo si chiami, è lo stesso. Chiamate lui e lui crede che chiamiate una capra. Dite formaggio o torrente e lui risponde «Sono qui». Due paladini, Sansonetto e Dudone, venivano avanti trascinando di peso Gurdulù come fosse un sacco. Lo misero in piedi a spintoni davanti a Carlo Magno.
«Scopriti il capo, bestia, non vedi che sei davanti al re?»
La faccia di Gurdulù si illuminò. Era una larga faccia accaldata, in cui si mischiavano caratteri franchi e moreschi.
una picchiettatura di felidi rosse su una pelle olivastra, occhi celesti liquidi venati di sangue sopra un naso camuso e una boccaccia dalle labbra tumide, pelo biondiccio ma crespo e una barba ispida a chiazze, e in mezzo a questo pelo impigliati ricci di castagna e spighe d'avena. Cominciò a prosternarsi in riverenze e a parlare fitto fitto. Quei nobili signori che finora l'avevano sentito emettere solo versi d'animale si stupirono. Parlava molto in fretta, mangiandosi le parole e ingarbugliandosi. Alle volte sembrava passare senza interruzione da un dialetto all'altro, eppure da una lingua all'altra, sia cristiana che mora. Tra parole che non si capivano e spropositi, il suo discorso era per sappoco questo. «Tocco il naso con la terra, casco in piedi ai vostri ginocchi, mi dichiaro augusto servitore della vostra umilissima maestà, comandatevi e mi obbedirò!» Brandì un cucchiaio che portava legato alla cintura. «E quando la maestà vostra dice, ordino, comando e voglio, e fa così con lo scettro come faccio io, vedete, e grida, così come grido io, ordino, comando e voglio, voi altri tutti sudditi cani dovete obbedirmi, se no vi faccio impalare, e tu per primo lì con quella barba e quella faccia da vecchio rimbambito!» «Devo tagliargli la testa di netto, sire?» chiese Orlando e già snudava.
«Impetro grazia per lui, maestà», disse l'ortolano. «È stata una delle sue sviste solite».
Parlando al re, si è confuso e non si è più ricordato se il re era lui o quello a cui parlava. Dalle marmitte fumanti veniva odor di rancio. «Dategli una gavetta di zuppa», disse Clemente Carlomagno. Con smorfi, inchini e incomprensibili discorsi, Gurdulù si ritirò sotto un albero a mangiare. «Ma che fa adesso?» Stava cacciando il capo dentro alla gavetta posata in terra, come se volesse entrarci dentro. Il buon ortolano andò a scuoterlo per una spalla. «Quando lo vuoi capire, Martin Zul, che sei tu che devi mangiare la zuppa e non la zuppa che deve mangiare te, non ti ricordi? Devi portartela alla bocca col cucchiaio!» Gurdulù cominciò a cacciarsi in bocca cucchiaiate, avido. Avventava il cucchiaio con tanta foga che alle volte sbagliava mira. Nell'albero al cui piede era seduto s'apriva una cavità, proprio all'altezza della sua testa. Gurdulù prese a buttare cucchiaiate di zuppa nel cavo del tronco. «Non è la tua bocca quella, è dell'albero!» Agilulfo aveva seguito fin da principio, con un'attenzione mista a turbamento, le mosse di questo corpaccione carnoso, che pareva rotolarsi in mezzo alle cose esistenti, soddisfatto come un puledro che vuol grattarsi la schiena, e ne provava una specie di vertigine.
«Cavaliere Agilulfo!» fece Carlo Magno. «Sapete cosa vi dico? Vi assegno quell'uomo lì come scudiero, eh? Né, che è una bella idea!»
I paladini ironici ghignavano. Agilulfo, che invece prendeva sul serio tutto, e tanto più un espresso ordine imperiale, si rivolse al nuovo scudiero per impartirgli i primi comandi. Ma Gurdulù, trangugiata la zuppa, era caduto addormentato all'ombra di quell'albero. Steso nell'erba, russava a bocca aperta, e petto, stomaco e ventre s'alzavano e abbassavano come il mantice d'un fabbro. La gavetta unta era rotolata vicino a uno dei suoi grossi piedi scalzi. Di tra l'erba un porcospino, forse attratto dall'odore, s'avvicinò alla gavetta e si mise a leccare le ultime gocce di zuppa. Così facendo spingeva gli aculei contro la nuda pianta del piede di Gurdulù. E più andava avanti, risalendo l'esiguo rigagnolo di zuppa, più premeva le sue spine nel piede nudo. Finché il vagabondo non aperse gli occhi. Girò lo sguardo intorno senza capire da dove veniva quella sensazione di dolore che l'aveva svegliato. Vide il piede nudo, dritto in mezzo all'erba come una pala di fico d'India, e contro il piede il riccio.
«Oh, piede!» prese a dire Gurdulù. «Piede, ehi, dico a te! Cosa fai piantato lì come uno scemo? Non lo vedi che quella bestia ti spuncica? Oh, piede, oh, stupido, perché non ti tiri in qua? Non senti che ti fa male? Scemo d'un piede! Basta tanto poco, basta che ti sposti di tanto così! Ma come si fa a essere così stupidi, piede? E stammi a sentire, ma guarda un po' come si lascia massacrare! E tirati qua, idiota! Come te l'ho da dire? Sta attento! Guarda come faccio io! Ora ti mostro cosa devi fare!»
E così dicendo piegò la gamba, tirando il piede a sé e allontanandolo dal porcospino.
«Ecco, era tanto facile! Appena t'ho mostrato come si fa, ce l'hai fatta anche tu, stupido piede! Perché sei rimasto tanto a farti pungere?»
Si strofinò la pianta indolenzita, saltò su, si mise a fischiettare, spiccò una corsa, si gettò attraverso i cespugli, mollò un peto, poi un altro, poi sparì. Agilulfo si mosse come per cercare di rintracciarlo, ma dov'era andato? La valle s'apriva striata da folti campi d'avena, i siepi di corbezzolo e ligustro, corsa dal vento, da folate cariche di polline e farfalle, e su in cielo da bave di nuvole bianche. Gurdulù era sparito là in mezzo, in questo declivio dove il sole, girando, disegnava mobili macchie d'ombra e di luce. Poteva essere in qualsiasi punto di questo o quel versante. Da chissà dove si levò un canto stonato. «De sur les ponts de Bayonne!» La bianca armatura di Agilulfo, alta sul costone della valle, incrociò le braccia sul petto.
«Allora, quando comincia a prestare servizio lo scudiero nuovo?» apostrofarono i colleghi.
Machinalmente, con voce priva di intonazione, Agilulfo asserì. Un'affermazione verbale dell'imperatore a valore immediato di decreto.
«De sur les ponts de Bayonne!»
S'udì ancora la voce, più lontana.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
Ancora confuso era lo stato delle cose del mondo nell'evo in cui questa storia si svolge. Non era raro imbattersi in nomi e pensieri e forme e istituzioni cui non corrispondeva nulla d'esistente. E d'altra parte il mondo pullulava di oggetti e facoltà e persone che non avevano nome né distinzione dal resto. Era un'epoca in cui la volontà e l'ostinazione d'esserci, di marcare un'impronta, di fare attrito con tutto ciò che c'è, non veniva usata interamente, dato che molti non se ne facevano nulla, per miseria o ignoranza, o perché invece tutto riusciva loro bene lo stesso. E quindi una certa quantità ne andava persa nel vuoto. Poteva pure darsi allora che in un punto questa volontà e coscienza di sé, così diluita, si condensasse, facesse grumo, come l'impercettibile pulviscolo acquoreo si condensa in fiocchi di nuvole. E questo groppo, per caso o per istinto, si imbattesse in un nome e in un casato, come allora ne esistevano spesso di vacanti, in un grado nell'organico militare, in un insieme di mansioni da svolgere e di regole stabilite, e soprattutto in un'armatura vuota, che senza quella, coi tempi che correvano, anche un uomo che c'è rischiava di scomparire. Figuriamoci uno che non c'è. Così aveva cominciato ad operare Agilulfo dei Guildiverni e a procacciarsi gloria. Io che racconto questa storia sono Suor Teodora, religiosa dell'ordine di San Colombano. Scrivo in convento, desumendo da vecchie carte, da chiacchiere sentite in parlatorio e da qualche rara testimonianza di gente che c'era. Noi monache, occasioni per conversare coi soldati, se ne ha poche. Quel che non so, cerco di immaginarmelo dunque. Se no, come farei? E non tutto della storia mi è chiaro. E dovete compatire. Si è ragazze di campagna, ancorché nobili, vissute sempre ritirate, in sperduti castelli e poi in conventi. Forche funzioni religiose, tridui, novene, lavori dei campi, trebbiature, vendemmie, fustigazioni di servi, incesti, incendi, impiccagioni, invasioni d'eserciti, saccheggi, stupri, pestilenze. Noi non si è visto niente. Cosa può sapere del mondo una povera suora? Dunque, proseguo faticosamente questa storia che ho intrapreso a narrare per mia penitenza. Ora Dio sa come farò a raccontarvi la battaglia, io che dalle guerre, Dio ne scampi, sono stata sempre lontana. E tranne quei 4 o 5 scontri campali che si sono svolti nella piana sotto il nostro castello e che bambine seguivamo di tra i merli in mezzo ai calderoni di pece bollente, quanti morti insepolti restavano a marcire poi nei prati e li si ritrovava giocando l'estate dopo sotto una nuvola di calabroni. Di battaglie, dicevo, io non so niente. Neanche Rambaldo ne sapeva niente. Con tutto che non avesse pensato ad altro nella sua giovane vita, quello era il suo battesimo dell'armi. Aspettava il segnale dell'attacco lì in fila, a cavallo, ma non ci provava nessun gusto. Aveva troppa roba addosso, la cotta di maglia di ferro con camaglio, la corazza con guardagola e spallacci, il panzerone, l'elmo a becco di passero da cui riusciva appena a vedere fuori, la guarnacca sopra l'armatura, uno scudo più alto di lui, una lancia che a girarsi ogni volta la dava in testa ai compagni e sotto di sé un cavallo di cui non si vedeva nulla, tant'era la gualdrappa di ferro che lo ricopriva. Di riscattare l'uccisione di suo padre col sangue dell'argalifi Soarre gli era già quasi passata la voglia. Gli avevano detto, guardando certe carte dove erano segnate tutte le formazioni: quando suona la tromba tu galoppa avanti in linea retta a lancia puntata finché non lo infilzi. Isoarre combatte sempre in quel punto dello schieramento. Se non corri storto, lo intoppi di sicuro, a meno che non sia tutto l'esercito nemico che sbanda, cosa che non succede mai di primo botto. Oddio, ci può essere sempre qualche piccolo scarto, ma se non l'infilzi tu, sta pur certo che l'infilza il tuo vicino. A Rambaldo, se le cose stavano così, non gli importava più niente. Il segno che era cominciata la battaglia fu la tosse. Vide laggiù un polverone giallo che avanzava e un altro polverone venne su da terra perché anche i cavalli cristiani si erano lanciati avanti al galoppo. Rambaldo incominciò a tossire e tutto l'esercito imperiale tossiva intasato nelle sue armature e così tossendo e scalpitando correva verso il polverone infedele e già udiva sempre più dappresso la tosse saracina. I due polveroni si congiunsero. Tutta la pianura rintronò di colpi di tosse e di lancia. L'abilità del primo scontro non era tanto l'infilzare, perché contro gli scudi rischiavi di spezzare la lancia e ancora per l'abbrivio di pigliare tu una facciata in terra, quanto lo sbalzare d'arcioni l'avversario, cacciandogli la lancia tra sedere e sella nel momento, hop, del caracollo. Ti poteva andare male, perché la lancia puntata in giù facilmente si intoppava in qualche ostacolo o magari si piantava al suolo a far da leva, sbalzando te di sella come una catapulta. Il cozzo delle prime linee era dunque tutto un volare in aria di guerrieri aggrappati alle lance e gli spostamenti di lato, essendo difficili, dato che con le lance non ci si poteva rigirare neanche di poco senza darle nelle costole di amici e di nemici, si creava subito un ingorgo tale che non ci si capiva più niente. E allora sopravvenivano i campioni al galoppo a spada sguainata e avevano buon gioco a tagliare la mischia a forza di fendenti, finché non si trovavano di fronte i campioni nemici scudo a scudo. Cominciavano i duelli, ma già il suolo, essendo ingombro di carcasse e cadaveri, ci si muoveva a fatica e dove non potevano arrivarsi si sfogavano a insulti. Lì era decisivo il grado e l'intensità dell'insulto, perché a seconda se era offesa mortale, sanguinosa, insostenibile, media o leggera, si esigevano diverse riparazioni o anche odi implacabili che venivano tramandati ai discendenti. Quindi l'importante era capirsi, cosa non facile tra mori e cristiani e con le varie lingue more e cristiane in mezzo a loro. Se ti arrivava un insulto indecifrabile, che potevi farci? Ti toccava tenertelo e magari ci restavi disonorato per la vita. Quindi a questa fase del combattimento partecipavano gli interpreti, truppa rapida, d'armamento leggero, montata su certi cavallucci che giravano intorno, coglievano a volo gli insulti e li traducevano di botto nella lingua del destinatario. Carasus, escremento di verme, bushrik, sozzo, mozzo, escalvao, marrano, hijo de puta, zabalcan, merda. Questi interpreti, da una parte e dall'altra, si era tacitamente convenuto che non bisognava ammazzarli. Del resto filavano via veloci, e in quella confusione, se non era facile ammazzare un pesante guerriero montato su di un grosso cavallo che a malapena poteva spostare le zampe, tanto le aveva imbracate di corazze, figuriamoci questi saltapicchi. Ma si sa, la guerra è guerra e ogni tanto qualcuno ci restava. E loro del resto, con la scusa che sapevano dire figlio di puttana in un paio di lingue, il loro tornaconto a rischiare ce lo dovevano avere.
Manuela Mandracchia ha letto Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.